Cronicesi, capitolo 2, al versetto 13, pagina 1177. Capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 16. Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti quegli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così, senza posa, la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Vogliamo cantare un canto?
Prova. Buongiorno fratelli, benvenuti tutti anche da parte mia nel nome del Signore. Quando si arriva al tema al problema del male, la Bibbia non è tanto interessata a come esso è venuto ad esistenza, ma piuttosto come possiamo sopravvivere adesso. Come possiamo sopravvivere al male. Il problema del male potremmo porlo in termini abbastanza semplici, e cioè in questo modo: come può un Dio pienamente amorevole, un Dio onnipotente, permettere il male, il dolore, la malattia, la morte, il disagio, il conflitto? Come può Dio permettere queste cose? E sono cose su cui noi ci confrontiamo quotidianamente, su base quotidiana con queste cose. Chi di noi non è toccato da tutte queste cose? Ed è piuttosto facile, quando ci confrontiamo con queste situazioni, andare verso una situazione estrema che è quella di rinunciare alla fede, abbandonare la fede, oppure la cosa più classica è invece di resistere, invece di esercitare maggiormente ancora più la nostra fede, come dire, abbandonare, mollare le redini. E se noi ci facciamo caso, la Bibbia è piena di esclamazioni di questo tipo: fino a quando? Fino a quando, Signore? La Bibbia spesso ricorrono preghiere di questo tipo: fino a quando, Signore? Ci sono diversi brani, ne leggerò alcuni dai Salmi, dove il salmista si esprime in questi termini. E mentre li leggo, pensate alla vostra situazione personale e vedere cosa si adatta bene anche a voi. Salmo 6, versetto 3. Anche l'anima mia è tutta tremante. E tu, o Signore, fino a quando? Salmo 13, versetto 1. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Salmo 35, versetto 17. O Signore, fino a quando starai a guardare? Allontana l'anima mia dalla loro malvagità, l'unica mia da quelle belve. Salmo 74, versetto 10. Fino a quando Dio ci oltraggerà l'avversario? Il nemico disprezzerà il tuo nome per sempre? Queste sono le espressioni del salmista in preghiera del salmista davanti al problema delle difficoltà, davanti al problema del male. Esiste il male? Fino a quando, Signore? Fino a quando continuerà? Il problema del male può porre una sfida intellettuale molto forte al nostro cristianesimo, alle fedi in generale teistiche, quelle che credono in Dio. E in effetti non è facile rispondere. Le risposte rischiano di essere banali. Ora, la scrittura, come dicevo, ha alcune risposte al perché del male, all'origine del male, ma la scrittura è molto più interessata a come sopravvivere al male, è molto più interessata a rispondere a quelle domande fino a quando, Signore? Fino a quando? In verità il Vangelo ha una risposta. Se noi ci confrontiamo sul perché, possiamo avere qualche difficoltà, ma se noi andiamo sul come, trattare, come affrontare il male, allora il Vangelo ha una risposta distintiva diversa da tutte quelle delle altre religioni, delle altre fedi. E la risposta del Vangelo è duplice. Se da un lato abbiamo coloro che ricevono il Vangelo, quelli cioè che hanno conosciuto la manifestazione dell'amore di Dio e hanno una visione chiara di questa manifestazione dell'amore, cioè nonostante delle difficoltà, sanno che la morte, la resurrezione e il futuro ritorno di Cristo pone un termine definitivo al problema del male. Noi guardiamo il futuro con una speranza, la speranza che non ci sarà più morte, né più pianto, né più dolore. Dall'altro lato abbiamo invece quelli che rifiutano il Vangelo, il quale si confronteranno con un destino che è un destino di ira eterna, di giudizio da parte di Dio. In ogni caso, nel Vangelo, che tu lo accogli o che tu lo rifiuti, c'è una risposta definitiva al problema del male. Fino a quando? Fino a quando? Il sermone di oggi potrebbe essere sintetizzato in questa frase. Possiamo essere incoraggiati e resistere all'opposizione se abbiamo ricevuto il Vangelo come parola di Dio. Possiamo essere incoraggiati e fortificati nonostante l'opposizione se abbiamo ricevuto il Vangelo come parola di Dio. Abbiamo letto il brano di Prima Tessalonicesi 2, da 13 a 16, che è quello dell'oggetto della predicazione. E se noi facciamo mente locale, andiamo nel libro degli Atti, in Atti 17, che ci parla di questo, di quello che stava succedendo a Tessalonica, ci accorgiamo che il Vangelo aveva avuto proprio queste conseguenze nella vita dei Tessalonicesi. Il Vangelo era stato accettato a Tessalonica da parte di ebrei e di greci, ma questa pronta accoglienza del Vangelo era stata subito accompagnata da una opposizione da parte dei giudei, i quali, alcuni dei leader della setta dei giudei, si vedevano venir meno dei proseliti e con questi probabilmente anche i loro soldi, i loro guadagni. E allora la situazione, siccome stava sfuggendo loro di mano, erano diversi quelli che ascoltavano il Vangelo, creano un tumulto, una sommossa nella città e portano i neoconvertiti davanti ai magistrati della città accusandoli di sedizione, cioè di gente che aveva girato la propria fedeltà dall'imperatore a un altro re, questo Signore Gesù. Come conseguenza i tessalonicesi vengono perseguitati, si trovano a soffrire per mano dei loro stessi connazionali, cioè la loro stessa gente li stava perseguitando. E se noi avessimo avuto l'opportunità di entrare in una delle riunioni di preghiera di questi tessalonicesi, non sarebbe stato anomalo ascoltare preghiere alzate al Signore dove si diceva: Signore, ma fino a quando? Signore, fino a quando durerà questa situazione? E allora troviamo le parole che abbiamo letto. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma oramai è raggiunti l'ira finale. Le parole di Paolo sono una sorta di incoraggiamento a questa chiesa, chiesa che si trovava nella difficoltà, nella tribolazione, nella persecuzione, e sono parole di incoraggiamento a continuare nel cammino cristiano, nonostante l'opposizione. E Paolo, al versetto 13, infatti dice: per questa ragione noi ringraziamo, racconta ai Tessalonicesi quello che sta facendo nei loro confronti. Noi ringraziamo Dio davanti agli altri per voi. E perché Paolo ringrazia? Una prima motivazione per cui ringraziare è perché nulla si può dare per scontato. Noi non dovremmo dare quello che fanno gli altri per noi o per in generale per scontato. Ringraziamo, ringraziamo perché viene fatto. Ma noi possiamo raccontare ed essere raccontare di essere grati ad una persona anche per incoraggiarla. E questo è il motivo per cui Paolo lo fa. Incoraggia queste persone. E visto che le parole di Paolo ai Tessalonicesi sono parola di Dio, possiamo prendere anche noi, per noi, questo stesso incoraggiamento che viene dalla Scrittura. Vorrei che noi fossimo incoraggiati nonostante l'opposizione, e vorrei che noi fossimo incoraggiati guardando a quello che fa Paolo, quando si rivolge a quelli che hanno accettato il Vangelo, e poi guardando quello che dice a quelli che invece hanno rifiutato il Vangelo. Avremo quindi due punti. Come Paolo tratta quelli che hanno accolto il Vangelo e come Paolo si confronta con quelli che rifiutano il Vangelo. Quelli che ricevono il Vangelo come parola di Dio sperimenteranno opposizione umana. E questo è quello che ci dice l'Apostolo Paolo. Paolo dice ai Tessalonicesi di essere grato per loro, per incoraggiarli, ma c'è una ragione più profonda del perché è grato per loro. Perché è grato Paolo per questi Tessalonicesi? Perché essi hanno ricevuto il Vangelo, hanno ricevuto la parola di Dio per quale essa è. Vorrei farvi notare l'interazione fra le parole noi, Dio e voi del versetto 13. Per questa ragione, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini da noi, ma quale essa veramente è, come parola di Dio che opera efficacemente in voi. Cioè, qui Paolo ci dà una nota di teologia sulla predicazione e c'è questa forte interazione della parola da noi di Dio che opera in voi. E questo passaggio è piuttosto importante, vorrei sottolinearlo. Fratelli, amici, la Scrittura non è il buon consiglio degli uomini ad altri uomini. Essa è la parola di Dio. 1 Timoteo 3,16. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quando la Bibbia, quando la scrittura è insegnata o predicata fedelmente, essa è un messaggio sì dalle labbra di uomini, ma non è solo un messaggio dalle labbra di uomini, essa è la parola di Dio. Ed è per questa ragione che noi come Chiesa ci impegniamo per una esposizione, per una predicazione espositiva. Che cos'è una predicazione espositiva? Una predicazione espositiva non è altro che il tentativo, lo sforzo di esporre i contenuti e le intenzioni della Scrittura in modo fedele, lasciando che la Scrittura detti le condizioni e non noi i nostri pregiudizi o le nostre condizioni, lasciando che essa faccia il suo corso. Il nostro desiderio è che la parola di Dio brilli ancor più nel nostro mezzo, affinché essa sia riconosciuta come tale, come parola di Dio, affinché essa possa compiere il proposito che Dio ha nel momento in cui la manda, il proposito che Lui ha per il suo popolo. E Paolo dice che i Tessalonicesi hanno ricevuto la parola di Dio da Lui predicata e che l'hanno accettata come parola di Dio. Ora, per noi è come quando scriviamo qualcosa e se usiamo lo stesso termine vicino ci suona male, allora andiamo lì sul cerca sinonimi e cerchiamo un sinonimo per cambiare la frase. No, non vi capita di farlo anche voi con Word che lavora in ufficio? Bene, accettare e ricevere non sono proprio dei sinonimi in questo caso. Non sono che Paolo sta una finezza letteraria, come dire, non mi ripeto. Qui indicano due cose diverse. Paolo dice che hanno ricevuto la parola e questo ci rimanda all'elemento oggettivo della parola. Cioè, la parola è tale non perché è diventata tale quando l'hanno ascoltata i Tessalonicesi. La parola è tale perché è parola di Dio. Non si trasforma nel processo dell'ascolto. Essa è tale e rimane tale. Ma c'è di più, questa parola è stata accettata. E qui abbiamo l'elemento soggettivo della predicazione. Cioè quella parola ascoltata è diventata una parola radicata, è diventata una parola incarnata, è diventata una parola fatta propria da parte dei Tessalonicesi. Avevano accolto la parola, avevano abbracciato la parola. E questo è l'elemento discriminante. I Tessalonicesi avevano riconosciuto la parola per quale essa è, parola di Dio, l'avevano ricevuta, ma l'avevano fatta anche propria. Gli obiettivi della predicazione, dell'insegnamento, sono quelli di annunciare la parola con chiarezza e fedeltà. Ma è sufficiente questo? Per quanto da questo pulpito, da qualsiasi altro pulpito, ci si possa sforzare per una sana predicazione, è sufficiente questo per avere della gente che fedelmente segue il Signore? No, non è sufficiente. Occorre che quella parola predicata con fedeltà sia allo stesso tempo accettata, sia fatta nostra, sia digerita nelle nostre vite affinché essa possa cambiare. Molte persone hanno ascoltato il Vangelo e quella è parola di Dio, ma tutti hanno ricevuto quella parola, l'hanno accettata? Non tutte le persone che hanno sentito il Vangelo sono stati personalmente influenzati, impattati dal Vangelo. Ed è questa la nostra preghiera, quella di poter essere una Chiesa che insegna in modo sano quello che la Scrittura dice, ma soprattutto che questa Scrittura possa poi fare vita nella vita delle persone, possa abitare nella vita delle persone. E Paolo lo dice nel versetto 13. Questa parola ricevuta, questa parola accettata, opera efficacemente in voi che credete. La parola di Dio viene e viene per portare il suo frutto. E non torna a vuoto se non porta quel frutto. Pensate a Isaia, Isaia 55. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotta a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola viene, viene con un fine, vuole portare un frutto e non torna a vuoto, non torna a vuoto. Essa viene per compiere il proposito per cui Dio l'ha mandata. E quali sono i propositi per cui Dio la manda? Un primo ed evidente proposito per cui Dio manda la sua parola è perché le persone possano convertirsi, perché esse possono giungere alla salvezza. Se noi pensiamo a 1 Corinzi 1,21, ce ne rendiamo conto. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La parola viene in primo luogo per questo. Ma la salvezza non è l'unico obiettivo della parola. La salvezza, la parola viene anche con un altro obiettivo, che è quello di trasformare la vita delle persone. E sempre quel versetto 13 che ho già accennato, questo opera efficacemente, ci dà l'idea. Il termine che qui viene utilizzato è energeo, dal quale viene il termine energia. E quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che nel momento in cui viene accettata la parola, noi siamo come una spina nella presa, siamo direttamente collegati a colui che è l'ispiratore della parola, ma anche colui che è la forza che trasforma la vita delle persone, quello che opera l'opera di cambiamento e di trasformazione, lo Spirito Santo. Essa è l'energia di Dio e attraverso lo Spirito opera nelle persone. Lo Spirito nel momento in cui la parola viene accettata, viene accolta, opera, lavora efficacemente nella vita delle persone. Certo, nel momento in cui lo Spirito inizia a lavorare, c'è qualche controindicazione, che noi non gradiremo, è come quando prendi una medicina e ti fa tante cose, ti cura tanti mali, però poi ti dice, attenzione, c'è una controindicazione. La parola di Dio è così, c'è una controindicazione in qualche modo. Ti opera, ti trasforma. Ma l'Apostolo Paolo dice, attenti però, nel momento in cui voi sarete trasformati, inevitabilmente vi confronterete con una realtà che non ne vuol saper niente di questa trasformazione e avrete opposizione. Infatti, fratelli, voi siete, versetto 14, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei. Quando la parola arriva, quando la parola trasforma, è inevitabile l'opposizione. Pregare prima di mettersi a tavola, ringraziare Dio, essere riconoscente in generale, avere un atteggiamento poco scurile, che brutta frase, scurile, poco, diciamo, adeguato, ecco, diciamo così, poco degno del nome che portiamo, possono essere, come dire, cose che non vengono ben viste dalla nostra città. Forse saranno delle miti opposizioni, cioè non delle cruente opposizioni, ma ci danno il termometro del fatto che la vita cristiana non è cool. La vita cristiana non è ci strappiamo le vesti per diventare cristiani. E quanta differenza questo segna con molta della predicazione contemporanea che vi parla solo di benessere, successo e vite rampanti e di... lascio perdere le reminiscenze di quest'estate. Cioè, ci rendiamo conto di quanto diversa è la prospettiva che ci dà la parola? Nel momento in cui la parola arriva, arriverà anche l'opposizione. E Paolo dice, ascolta, se tu stai soffrendo, caro Tessalonicese, sei in buona compagnia, perché anche alle chiese della Giudea è successo questa stessa cosa, sono stati perseguitati anche loro dai loro connazionali, così come voi siete adesso perseguitati dai vostri connazionali, non vi meravigliate. Perché è importante? Perché è importante sottolineare questo fatto che se riceviamo il Vangelo abbiamo la salvezza? Nel capitolo 1 l'Apostolo Paolo ce l'aveva chiarito, al versetto 10 dicendoci, per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù Cristo, che ci libera dall'ira imminente. Quelli che ricevono il Vangelo potranno anche avere questa controindicazione della persecuzione, dell'opposizione per un tempo, ma c'è una prospettiva un po' più ampia da considerare, che è quello del fatto di essere liberati dall'ira imminente. Forse difficoltà presenti, ma non per il futuro, nella prospettiva giusta. Molto diverso invece è la situazione di quelli che hanno rifiutato il Vangelo. Quelli che rifiutano il Vangelo invece non si trovano davanti a questa consolazione, questa tranquillità ad affrontare il futuro. L'ira di Dio rimane sulla loro vita. E vediamo cosa succede a quelli che rifiutano. Quelli che rifiutano il Vangelo come parola di Dio sperimentano l'ira di Dio. Non dimentichiamoci di sottolineare questo. E Paolo lo dice nei versetti 15 e 16. I quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma oramai li ha raggiunti l'ira finale. Questa è la descrizione di quegli ebrei che si erano opposti alla predicazione del Vangelo. Avevano respinto il soggetto del Vangelo, Gesù Cristo, uccidendolo. Avevano respinto anche i messaggeri di quel stesso Vangelo, cioè l'Apostolo Paolo e il suo team, causando persecuzione. In passato avevano respinto i profeti, cioè quelli che avevano preannunciato l'opera di Cristo e la sua venuta, la venuta del Messia. E ora, in tempi più recenti, si stanno comportando allo stesso modo, dice l'Apostolo Paolo, stanno respingendo noi e i miei collaboratori, stanno opponendosi al Vangelo. Ma ancora di più, Queste persone non si stanno solo opponendo a Cristo, ai suoi messaggeri, ma si stanno opponendo a tutta l'umanità, ci dice. Perché impediscono la predicazione del Vangelo della salvezza. E dove non c'è predicazione del Vangelo, non c'è salvezza. Dove non c'è predicazione del Vangelo, non c'è salvezza. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo in più epistole chiederà specificatamente affinché gli sia data l'opportunità di pregare, di annunciare la parola con apertamente e francamente. Leggevo il brano di oggi della lettura quotidiana di Efesini 6, e proprio questa è la richiesta dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Pregate per me affinché, versetti 19 e 20 se non mi ricordo male, affinché possa annunciare francamente la parola, non altro, ma affinché possa annunciare francamente la parola. E pensate quanto rilevante questo è, anche per noi. Ora, francamente, non significa in modo irruento, non significa le cose sono così e basta, punto e basta, ma senza corrompere il Vangelo. Pensate quanto sia difficile. Pensate se vi trovate davanti a degli studenti universitari, ce ne sono qui tanti davanti a noi, e insieme con altri amici dovete affrontare il tema dell'omosessualità e avete davanti prima Romani 1, Romani 1. Oppure dovete parlare con degli imprenditori rampanti del lavorare con le proprie mani e di sostenere anche gli altri, dell'eticità negli affari. Pensate quanto possa essere difficile. Fratelli, il Vangelo è la potenza di Dio, come ci dice la lettera ai Romani, per la salvezza di ogni persona, del giudeo prima e del greco poi. E dove non c'è questa predicazione, non c'è salvezza. Il peccatore resta né morto nei falli e nei peccati. Così, questa opposizione a Cristo, questa opposizione ai suoi messaggeri, è in definitiva opposizione alla stessa umanità. Ed è per questo che Paolo dice che sono nemici di tutti gli uomini. Cioè, stanno perseguitando un gruppo di persone. Non esageriamo, nemici. No, sono nemici di tutti gli uomini. Perché stanno ostacolando la diffusione del Vangelo. Ma c'è di più, ma c'è di più. Essi stessi hanno respinto il Vangelo. Lo avevano sentito, lo avevano ricevuto, ma non lo avevano accettato. E così, ci dice l'Apostolo Paolo, colmano senza posa la misura dei loro peccati. Avevano cioè rifiutato l'iniziativa di Dio nelle loro vite. Avevano detto no. E per questo non c'è più altro per loro, non c'è più altra aspettativa. E Paolo dice, ma oramai gli è raggiunti l'ira finale. Il contrasto fra quelli che hanno ricevuto la parola, quelli che hanno ricevuto il Vangelo e quelli che l'hanno rigettato è molto forte. Ricevere il Vangelo può portare a dell'opposizione, porta a dell'opposizione, ma in ultima analisi ci libera dall'ira di Dio. Dall'altro lato, invece, quelli che rifiutano il Vangelo possono anche per un tempo godere di una vita facile, molto più facile della nostra, ma in ultima analisi si troveranno davanti all'ira di Dio. Affrontando questo brano, due domande nascono nella mente, almeno nella mia, e che vorrei condividere con voi. Uno, Paolo era forse un antisemita, che usa questo linguaggio forte nei confronti degli ebrei? E due, in che modo il giudizio sugli oppositori può essere di consolazione? Siamo consolati perché, guarda, alla fine la pagherai. Cioè, questo è il punto che sta facendo l'Apostolo Paolo. Vediamo il primo. A una prima lettura sembrerebbe che i versetti 15 e 16 sono molto forti nei confronti degli ebrei stessi. È una polemica generale, non direi. Guardando un po' meglio, non possiamo accettare una visione di antisemitismo da parte dell'Apostolo Paolo. In primo luogo Paolo sta parlando di un gruppo specifico di ebrei che si stanno opponendo al Vangelo, di un gruppo specifico di giudei che si opponeva, di ebrei che si opponevano alle chiese nella Giudea. E in secondo luogo quello che dice Paolo che accadrà agli oppositori giudei, Paolo dice che accadrà allo stesso modo agli oppositori di Tessalonicesi, che erano invece gentili, quindi lo stesso metro, la stessa misura che Paolo usa nei confronti dei giudei, la usa nei confronti dei gentili. Per cui non c'è nessun antisemitismo. Paolo però è una persona che potremmo dire in qualche modo d'animo, focoso. reagisce prontamente nel momento in cui il Vangelo è corrotto. Pensate a quello che noi abbiamo studiato attraverso le predicazioni recenti sull'Epistola ai Galati. Nel momento in cui il Vangelo viene corrotto, c'è il rischio l'eterna salvezza delle persone e quindi è necessaria una ferma presa di posizione. Noi non possiamo permettere che il Vangelo possa essere corrotto. Da qualsiasi fronte essa, questa corruzione deriva, che derivi dai gentili o che derivi dai giudei stessi. Sia ancor più, per sottolineare questa comunque familiarità, questa vicinanza dell'Apostolo Paolo comunque con il popolo giudeo, è che se noi leggiamo bene il Nuovo Testamento ci accorgiamo che l'Apostolo ha un cuore per i giudei. Addirittura lui vorrebbe egli stesso essere un anatema affinché gli altri, queste persone, potessero essere salvate. Per cui non c'è alcuna motivazione razzista, di etnia, nelle parole che Paolo usa in questo brano, ma semplicemente il fatto che delle specifiche persone stavano deviando e dovevano essere bene individuate e qualificate come tali, corruttori del Vangelo, oppositori del Vangelo. Quindi nessun antisemitismo. Seconda cosa, in che modo la descrizione del giudizio degli oppositori poteva incoraggiare i tessalonicesi? C'è di consolazione il fatto che noi siamo perseguitati, ma che alla fine quelli che ci perseguitano saranno dannati eternamente? Ci consola questa idea? Non penso che sia questo il modo di come affrontare il punto. Il punto è che Paolo sta dando qui ai tessalonicesi una prospettiva. Si gli sta dicendo, guardate le cose dal giusto punto di vista. In mezzo dell'opposizione, cioè ci dice l'Apostolo Paolo, è facile chiedersi le domande, Signore, ma fino a quando? Ma fino a quando durerà? E Paolo voleva ricordare ai tessalonicesi proprio questo. Guardate che l'opposizione che voi state vivendo non è la fine di tutto. Non è il tutto, perché ci sarà una prospettiva ben diversa, quella dell'ira di Dio dalla quale voi siete scampati. Con la giusta prospettiva i tessalonicesi potevano essere edificati, rafforzati ad andare avanti. Quante volte quando siete nella difficoltà anche voi non fate il pensiero, ma ne vale la pena? Ma vale veramente la pena continuare? Vale veramente la pena resistere? Non mi dite che non l'avete fatto questo pensiero perché non ci credo. È naturale che venga questo pensiero. Dopotutto, se noi guardiamo quelli che respingono il Vangelo, sembra che hanno delle vite veramente smart, mi viene questa frase. Pensate a quelli del Salmo, che li considera in un certo modo finché non entra nella casa del Signore, allora vede la loro fine, vede il loro destino. E Paolo sta dicendo questo, imparate ad avere la giusta prospettiva, guardate le cose dalla giusta angolazione. E questo dovrebbe incoraggiarci a rimanere fermi qui e adesso. Ora probabilmente noi non avremo le difficoltà che stavano affrontando i tessalonicesi, probabilmente non avremo le difficoltà che affrontano molti altri nostri cari fratelli in tutto il mondo, il Pakistan in primo luogo, che è stato sulle pagine dei giornali in quest'ultimo periodo. Ma siamo certi che dove il Vangelo è predicato, dove il Vangelo è ricevuto, dove il Vangelo è accettato, ci sarà opposizione. Potrà essere l'opposizione dei genitori che non sono d'accordo con la scelta che hai fatto, potrà essere l'opposizione della cultura circostante, potrà essere l'opposizione degli amici, ci sarà comunque opposizione. In ogni caso ci sarà opposizione al tuo stile di vita diverso che si inserisce in una società, in un mondo che è segnato dal male, dalla malattia, dalla morte, dal disagio e dal conflitto. In ogni caso ci sarà opposizione. E sapere chi siamo nel Vangelo ci può dare la forza di rimanere fedele fino alla fine, nonostante l'opposizione. Noi probabilmente continueremo a pregare Signore fino a quando? Lo continueremo a pregare, ma lo continueremo a pregare con la giusta prospettiva. Con la giusta prospettiva che questo quando è nelle mani del Signore e che la difficoltà temporanea non potrà avere l'ultima parola. Permettetemi di concludere in modo un po' sfacciato, un po' audace, se volete. Noi oggi abbiamo ricevuto il Vangelo. Spero che esso sia stato predicato con fedeltà e con chiarezza. Ma voglio chiedervi, singolarmente a ciascuno di voi, abbiamo accettato questo Vangelo nella nostra vita? Abbiamo accettato questa parola nella nostra vita? Hai cioè abbracciato Gesù come personale Signore e Salvatore? Se ricevi il Vangelo, hai la salvezza e anche l'opposizione, ma sarai liberato dall'ira a venire. Se non ricevi il Vangelo, non resta altro che l'ira del giudizio futuro. Oltre a questo non ci sarà altro. Dopo di noi avremo dei simboli che sono lì preparati, i simboli della Santa Cena. E anticipo, faccio uno sgambetto a Iuri. Da Primo Corinzi noi leggiamo, versetto capitolo 11, versetti 23 e 26, li leggiamo sempre quando parliamo della Santa Cena. Perciò ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, perché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Avete notato che anche Paolo dice di aver ricevuto dal Signore quello che anche ha trasmesso. Certamente il riferimento è agli elementi stessi della Santa Cena, ma il riferimento più ampio è il ricevimento del Vangelo. E la parola ricevuto che troviamo in Primo Corinzi, in occasione dell'istituzione della Santa Cena, è la stessa parola che l'Apostolo Paolo usa in Tessalonicesi, nel brano che abbiamo guardato. Avete ricevuto, avete accolto. Questo ci dice una cosa molto semplice, che quei simboli sono per coloro che hanno accettato il Signore nella loro vita. Sono per coloro che hanno ricevuto il Vangelo. Chi ha posto la sua fede in Cristo? Non per i suoi meriti, ma chi ha posto la sua fede in Cristo per i meriti di Cristo può accostarsi a quella tavola. Se non hai ricevuto ancora il Vangelo, il nostro invito come comunità è quello di prendere in seria considerazione la buona novella di Cristo. Non lasciarla scivolare, non lasciare che rimanga una parola predicata ma non accolta. Ma c'è anche un'altra cosa che dice Paolo, sempre in Primo Corinzi, versetto 24. Paolo dice: e dopo aver reso grazie. Che questo reso grazie, la stessa parola che noi troviamo nel brano della nostra predicazione di oggi, è la parola greca eucaristeo, da quale deriva la parola eucaristia. Una parola che per noi protestanti è un po' come quando un gatto vede, non so, un cane, gli si rizza il pelo. Non è molto usata nelle nostre comunità questa parola. Però è questo quello che significa: rendere grazie. Noi ringraziamo sempre. E noi dovremmo accostarci alla Santa Cena, dovremmo accostarci alla parola, con questo atteggiamento di rendere grazie. Rendere grazie perché? Per quello che Cristo ha fatto, per il Vangelo, per quella parola predicata. Paolo esprime il suo grazie, il suo eucaristeo, la sua eucaristia per i tessalonicesi per incoraggiarci. E noi ci accostiamo all'eucaristia, alla Santa Cena questa mattina, per essere incoraggiati e rafforzati allo stesso modo dal sacrificio di Cristo. Ricordiamoci chi siamo nel Signore. Vorrei che tutti noi fossimo incoraggiati e fortificati a rimanere fermi e fedeli mentre siamo in questa casa, che non è la nostra casa, in questo mondo che non è il nostro mondo. Inchiniamo il nostro capo.